Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Good morning, Atariteca! Dunque, dove eravamo rimasti con la storia di Lucasfilm Games, eh? L'avevamo ascoltata nella puntata 39 e nella puntata 46. E avevamo capito che i primi 4 videogiochi di Lucasfilm Games sono dei discreti successi. Vabbè, chi più chi meno. E se proprio non lo sono commercialmente, state pur tranquilli che lo sono per la critica videoludica. Il passo successivo è il videogioco di Labyrinth. Ma risulta ancora troppo kinky per poterlo vendere a badilate. Anzi, nonostante la molta pubblicità, incassa poco. E in sostanza è una delusione commerciale. Entra in sviluppo Habitat, progetto avanguardista e antesignano dei moderni RPG online. Ma non si schioda più dalla fase beta e alla fine verrà chiuso. Alla Lucasfilm Games iniziano a cagarsi addosso. George Lucas è distratto, ma Dio solo sa cosa potrebbe fare se si accorgesse che stanno perdendo soldi. Un trasloco? Una ristrutturazione interna? Vendere tutto la Disney? È un rischio che nessuno si sente di correre. Lucasfilm Games va riportata sui binari dei più redditizi dettami capitalistici e bisogna inventarsi qualcosa. Subito! L'uomo giusto per questo lavoro è per qualche oscuro motivo colui che andrà a creare nell'ordine Zack McCracken and the Alien Mindbenders, Indiana Jones and the Last Crusade e Monkey Island. Che dite? Può andar bene? Cominciamo!
Ti rendono giovane!
Eh sì, questo è l'effetto Misciagna, signori. Quando entro in contatto direttamente con lucasdelirium.it, poi mi rimane il germe di Lucas in circolo nel sangue. E mi sento in dovere di continuare con la storia di Lucasfilm Games, già iniziata con la puntata 39 e poi proseguita con la 46. Prima di partire, però, ovviamente, il solito rito. Atariteca Podcast ha un gruppo Telegram e se vi fa piacere stringere contatti con il sottoscritto, sapete che ci potete benissimo entrare, è lì che vi aspetta. Atariteca Podcast è anche sostenuta dai contributi degli ascoltatori tramite l'offerta di caffè sul sito www.ataritecapodcast.it. Tutto il vostro sostegno è sempre ben gradito dal sottoscritto. E in più, come ultima cosa, vi invito a lasciare qualche commento su iTunes Podcast, qualche stellina. Chi ha un account della Mela può benissimo farlo, così come chi ha un account Spotify può lasciare anche lì una votazione, una stellina, un favore al podcast tramite l'app di Spotify. Continuiamo con la storia di Lucasfilm Games. Benissimo, focalizziamoci. Alla fine del 1985 la Lucasfilm tutta si riorganizza e il suo Games Group, Legacy Lucasfilm Games, viene trasferito dagli anonimi uffici di San Rafael al vicino Skywalker Ranch, nel cuore dell'impero di George Lucas. Vengono alloggiati in una struttura in mattoni vittoriani, chiamata Stable House, con camini scoppiettanti in quasi tutte le stanze, ma con tutti i più futuristici prodigi della tecnica a disposizione. I veterani di Lucasfilm Games ancora raccontano quale favola fu lavorare all'interno dello Skywalker Ranch. Sarebbe durato solo pochi anni, è vero. Ma che anni, ragazzi! Anni d'oro! Guardare in anteprima un nuovo film di David Lynch in compagnia dello stesso Lynch nel bellissimo teatro Art Deco da 300 posti del Ranch. uscire regolarmente con Steven Spielberg, che vuole giocare per ore a tutto ciò che il Games Group ha in fase di sviluppo. Giocare a softball con la rockstar Huey Lewis sul campo meravigliosamente curato del ranch. Salire fino all'osservatorio. Sì, avete capito bene, c'è pure un osservatorio nello Skywalker Ranch. E salirci dopo una lunga giornata di lavoro in ufficio e guardare le stelle. Mangiare ogni giorno al ristorante del ranch per soli 5 paper dollari. Ok, hanno l'obbligo di non fare giochi di Star Wars, è vero, ma possono circondarsi dei suoi ornamenti. Appena trasferiti, per decorare l'ufficio, i ragazzi di Lucasfilm Games hanno la possibilità di rovistare in un enorme magazzino pieno di vecchi oggetti di scena e concept art. Nessun altro studio di videogiochi ha mai avuto la possibilità di lavorare in un nerdvana del genere.
Vuole comprare la mia parte della macchina del tempo?
Perché?
Perché io non la voglio più.
Perché?
Per motivi personali.
Il mio senso di ragno mi dice che ha qualcosa a che fare con Penny.
Sentite, volete comprarla oppure no?
Ti do $100, così ne possiederò metà e la metterò a casa mia.
Non starlo a sentire, te ne do 120 e la metteremo nel mio garage.
Io ne ho pagati 200 per la mia parte.
Tutti sanno che una macchina del tempo perde metà valore quando esce dal concessionario.
Offro $200 e la macchina del tempo rimane dov'è?
300 e ci metto il mio Millennium Falcon originale del 79 con effetti sonori del salto nell'iperspazio.
No, basta con i giochi, le action figures o i modellini in scala, le uniformi spaziali e i robot e gli apparecchi per l'effetto vocale di Darth Vader. Voglio liberarmi di tutto.
Non puoi farlo, guarda che cosa hai creato qui, è una specie di nerdvana.
Tuttavia ben altri venti di cambiamento soffiano sullo Skywalker Ranch. Dopo la metà del decennio, l'azienda sta diventando un posto molto diverso da quello che era durante i primi anni Ottanta, quando il denaro sembrava scorrere a fiumi, vi ricordate, vecchietti? Le prospettive finanziarie di Lucasfilm cambiano quasi dall'oggi al domani nel 1983, quando, anche se il ritorno dello Jedi sta facendo i grandi numeri attesi, George Lucas annuncia il divorzio da sua moglie Marzia, un'abile montatrice cinematografica che ha contribuito enormemente a pieno titolo al primo folgorante film di Star Wars e per il quale ha pure vinto un Oscar per il suo lavoro di montaggio. Guardate bene che George non è mai riuscito a vincerne uno in vita sua. Sua moglie, anzi, la sua ex moglie sì. Oh oh oh. In queste condizioni il suo accordo di divorzio costa moltissimo alla Lucasfilm. Dai 50 ai 100 milioni di paper dollari, si dice, ma le stime precise variano. I consulenti finanziari di Lucasfilm riescono a convincere Marzia ad accettare una serie di pagamenti dilazionati negli anni, anziché la somma forfettaria richiesta all'inizio. Ma tali pagamenti mettono comunque a dura prova le finanze dell'azienda. D'altro canto, George Lucas ha da tempo dichiarato che Star Wars non avrà alcun sequel e rimarrà solo quell'unica trilogia di film. No more Star Wars dopo il ritorno dello Jedi. Questo è il mantra. La mancanza di nuovi film significa inevitabilmente non solo la perdita degli incassi al botteghino, ma anche la diminuzione delle vendite dei giocattoli e gli altri prodotti, che sono poi sempre stati la più grande vacca da mungere del franchise. Nel frattempo, la serie di Indiana Jones, che si è trasformata anche lei in un franchise di successo, quasi pari a quello di Star Wars, cade in una pausa di 5 anni dopo il suo secondo film, quello del Tempio Maledetto dell'84. Per colmare la lacuna, Lucasfilm prova a sperimentare, ma trova solo delle mediocri delusioni. Labyrinth, Tucker, Willow, alcuni cartoni animati dedicati ai droidi, vi ricordate? E che Dio ci aiuti, gli Ewoks. Ah, quasi dimenticavo il sigillo finale a tutto questo. Howard il Papero.
Siete grandi ammiratori! Grandi ammiratori!
Aiuto! Non c'è nessuno!
No! Ok, vieni qui, ragazzino!
Ora basta. Un papero che si rispetti deve intervenire. Lasciate andare quella femmina! La pazienza di un papero ha i suoi limiti e voi canaglie mi costringete a darvi una lezione! Jimmy, vedi anche tu quello che vedo io? Una lettera che parla.
Sì, la vedo anch'io. Ne avrò presa troppa stasera. Va via, sparisci!
Sì, via! Nessuno osa ridere davanti a un maestro di Kung Fu!
Insomma, sembra proprio che George Lucas, colui che non ha mai sbagliato un colpo negli 11 anni trascorsi tra American Graffiti e Indiana Jones e il Tempio Maledetto, abbia improvvisamente perso il suo tocco fatato. Boh. Vista la realtà dei fatti, e non essendo George mai stato uno che riesce a far quadrare i conti, questo è risaputo, Lucasfilm assume come presidente un tipo senza tanti fronzoli, tale Doug Norby, che si insedia proprio nel 1985.
Tu fai quello che devi, gli dice George. Io voglio restarne fuori.
Così con Norby arriva un profondo cambiamento culturale. Ora ci si aspetta che ogni divisione giustifichi la propria esistenza guadagnando denaro per l'azienda, piuttosto che costando inutilmente. Coloro che non riescono a generare guadagno sono destinati al licenziamento. E di fatto Norby orchestra la prima significativa ondata di licenziamenti che abbia mai colpito la Lucasfilm. Come parte della ristrutturazione, viene deciso che Lucasfilm si debba impegnare in due sole attività specifiche: fornire servizi di produzione all'industria cinematografica, con la Industrial Light and Magic e lo Skywalker Sound, e realizzare intrattenimento per il mercato di massa. Il vecchio Computer Graphics Group, che aveva goffamente generato Lucasfilm Games, non ha ancora dimostrato di appartenere alla prima categoria. Mentre invece il Games Group, cioè Lucasfilm Games, se ci si sforza un po' per quei tempi, può appartenere alla seconda di categorie. Così, mentre il Games Group riesce a rimanere attivo in Lucasfilm, il Graphics Group, nel febbraio dell'86, viene ceduto a una cordata di investitori, che include molti dei suoi attuali dipendenti, e in qualità di direttore dell'intero procedimento, Steve Jobs, recentemente esiliato da Apple. Il vecchio Graphics Group ora si chiama Pixar e vende una workstation grafica da $135,000, sviluppata peraltro durante gli anni in Lucasfilm. Quindi sta vendendo un prodotto che è stato sviluppato da Lucas prima. Il resto delle ricerche del Graphics Group viene cancellato, oppure imballato per ovviamente essere svenduto.
Stewart e il suo team pubblicarono diverse uscite del catalogo di tutta la Terra. Poi, alla fine del loro percorso, pubblicarono l'ultimo numero. Era circa la metà degli anni 70, ed io avevo la vostra età. Nell'ultima pagina del numero in chiusura, c'era una fotografia con una stradina di campagna solitaria. Di quelle dove potreste trovarvi a fare l'autostop, se siete tipi avventurosi. Appena sotto, le parole «Siate affamati, siate folli». Era il loro messaggio di addio a fine pubblicazione. «Siate affamati, siate folli». Ed io me lo sono sempre augurato, per me stesso. E adesso, che voi vi laureate per diventare il nuovo, io lo auguro a voi. Siate affamati, siate folli. Grazie tante a tutti voi.
È durante questo periodo di colossale cambiamento che George Lucas si accorge veramente dell'esistenza di Lucasfilm Games e dà il suo più citato consiglio a Steve Arnold. Dice, chi è Steve Arnold? Era il general manager di Lucasfilm Games a quel tempo. E gli disse,
rimani piccolo, sii il migliore e non perdere soldi.
Questo comandamento è spesso interpretato creativamente sia da Arnold che dai suoi colleghi. Preso nel contesto in cui viene pronunciato, tuttavia, è probabilmente un avvertimento. Il Games Group è libero di continuare a lavorare sotto le insegne di Lucasfilm e a godersi i pranzi al gourmet per $5 presso la caffetteria dell'azienda. Ma da quel momento in avanti deve iniziare a guadagnare. Se fallisce, cala l'ascia. Data questa situazione, quando i vertici di Lucasfilm gettano al Games Group l'osso di Labyrinth, Arnold di certo non storce il naso alla prospettiva. Non è Star Wars, non è nemmeno Indiana Jones, ma perlomeno è un film molto atteso, un'avventura fantasy in uscita nel 1986, diretta da Jim Henson, e fra i protagonisti annovera anche David Bowie. A partire dal novembre del 1985, quindi, Arnold investe la maggior parte delle risorse disponibili nel progetto, che poi sarà il primo gioco di avventura della Lucasfilm Games. Nonostante la molta pubblicità, però, il gioco, esattamente come il film, diventa una delusione commerciale. E questo deprime Lucasfilm Games, la deprime in modo sensibile. Sono pericolosamente vicini a violare il più importante dei comandamenti di Lucas: non perdere soldi. Il salvatore dell'intera baracca sarebbe venuto da un progetto molto più piccolo e tranquillo del grande tie-in di Labyrinth. Anzi, un progetto da cui Steve Arnold sembrava non avere reali aspettative, e partorito da un dipendente che fino a quel momento non si era mai messo in evidenza. Un tipo amichevole, senza pretese, con un ironico senso dell'umorismo e una grande attitudine per la programmazione. Il suo nome? Ron Gilbert. Ed è motivato dal più irresistibile degli impulsi sul posto di lavoro. Sta cercando di non essere licenziato.
Rendiamola sportiva questa cosa, Leonard. Se sai dirmi perché non dovrei licenziarti senza usare la lettera E, manterrai il tuo lavoro.
Ok, io sono un bravo lavora uomo.
Sei licenziato.
Ma non ho usato.
Lo userai.
Un giorno dell'ottobre del 1984, il telefono di Ron Gilbert squilla proprio mentre lui sta uscendo di casa. Spinto dalla curiosità, torna dentro e risponde. È Steve Arnold di Lucasfilm Games. Lui e i suoi colleghi hanno visto il suo graphics basic e hanno sentito parlare molto bene di lui da conoscenti comuni. Hanno bisogno di qualcuno che aiuti nel porting dei loro videogiochi. Sono tutti stati originariamente sviluppati per macchine Atari 8-bit e occorre portarli sul Commodore 64. Gilbert non ci pensa due volte. Se l'azienda di Star Wars chiama, lui risponde al volo. Inscatola tutti i suoi averi e parte per la California. Non ha intenzione di tornare indietro.
Joe, vieni qua, fermati. Si può sapere dove vorresti andare?
California.
Oh sì, certo. Tutti quanti vogliamo andare in California.
Una volta arrivato, Gilbert ottiene il lavoro come consulente esterno piuttosto che come dipendente regolare e quindi rimane intimamente incerto su quanto tempo potrà vivere quel sogno. La sua ansia aumenta esponenzialmente dopo che le versioni per Commodore 64 del modesto catalogo iniziale di soli 4 giochi vengono completate e nessuno sembra dargli informazioni riguardo a cosa avrebbe dovuto fare dopo. A Steve Arnold presenta un sacco di proposte fantasiose per altrettanti videogiochi, ma questi le ignora tutte. Poi arriva il grande progetto di Labyrinth. E proprio Gilbert è una delle poche persone del Games Group a non essere destinato ad occuparsi di quel gioco. Se Steve Arnold lo stia snobbando o voglia dargli spazio per misurare le sue potenzialità, è ancora una questione aperta tutt'oggi. Ciò che è chiaro è che Gilbert inizia in autonomia a sviluppare una sua idea e lo fa per giustificare la sua presenza allo Skywalker Ranch. L'idea riguarda un gruppo di ragazzini mandati ad esplorare una vecchia villa inquietante, in stile Scooby-Doo. Si chiama Maniac Mansion. Gilbert afferma di non aver concepito inizialmente Maniac Mansion come un gioco di avventura. Fin dall'inizio ha quest'idea di controllare diversi personaggi, anziché uno solo, ognuno dei quali con la sua personalità e particolare abilità. Gran parte del gameplay sarebbe dipeso dal coordinamento delle azioni dei personaggi, al fine di ottenere cose che nessuno di loro avrebbe potuto gestire da solo. E questa è più o meno l'idea originale, ma poi succede qualcosa. Tornato in visita a casa per il Natale del 1985, vede suo cugino di 8 anni giocare ossessivamente a King Quest di Sierra. Gilbert ne ama la grafica, ma detesta la sua estenuante mortalità e il suo parser primitivo. Decide quindi che il suo gioco sarà un gioco di avventura fatto proprio perché lui odia i giochi di avventura. Perché nello specifico lui odia quel tipo di gioco di avventura e vuole mostrare al mondo come farne uno diverso e molto migliore. Il prossimo passo logico è: se posso semplicemente fare click sugli oggetti sullo schermo, perché non posso fare click anche sui verbi? Partendo da elenchi di verbi e nomi molto simili all'interfaccia di Labyrinth, Maniac Mansion si evolve in un'esperienza molto più intuitiva. Un elenco cliccabile di verbi nella parte inferiore dello schermo che può essere combinato con le immagini per creare comandi. Ai suoi tempi è semplicemente l'interfaccia migliore e più elegante mai concepita per un'avventura grafica. Si potrebbe chiamarla una combinazione dei migliori sistemi di avventura già preesistenti. L'interfaccia AGI di Sierra, che ha debuttato con King Quest, fusa alla linea di avventure ICOM Simulation, iniziata con Deja Vu. Come per il primo, infatti, puoi disporre dei tuoi avatar e spostarli sullo schermo. Ma come per il secondo, non devi lottare con un parser, potendo invece cliccare semplicemente sui verbi e gli oggetti nel tuo inventario o nell'ambiente e costruire comandi. Gilbert trova un grande sostenitore del suo gioco in Gary Winnick, l'instancabile artista visivo del Games Group. Oltre a contribuire a gran parte dell'arte grafica in Labyrinth e Habitat, Winnick trova il tempo di fare anche Maniac Mansion e crea un sacco di bozzetti. Ma i progressi sono molto lenti. Gilbert sta costruendo Maniac Mansion codificandolo da zero in puro linguaggio Assembly. Il problema è che è da solo. Con l'avvicinarsi della metà dell'86, Steve Arnold è notevolmente infastidito dalla sua apparente mancanza di produttività e Gilbert è sicuro che il licenziamento sia inevitabile.
Sei licenziato!
Ma non ho usato!
Userai!
È in questo momento che Chip Morningstar gli dà un suggerimento che cambierà per sempre la direzione di Lucasfilm Games.
Perché non ideare un linguaggio di scripting di alto livello che possa essere compilato su grandi workstation Unix e quindi eseguito successivamente su un Commodore 64 tramite un interprete?
Morningstar si prende persino la briga di aiutarlo a progettare il linguaggio. Una sorta di versione ridotta di alcuni degli strumenti che lui e Randall Farmer stanno usando per costruire il mondo virtuale di Habitat. Nasce quindi SCUM, lo Script Creation Utility for Maniac Mansion. Lo Script Creation Utility for Maniac Mansion.
Ah, ce l'ho fatta!
Ok, non è proprio un'idea nuova, ma è enormemente complicata dal fatto che un'avventura grafica come Maniac Mansion debba fare molte cose contemporaneamente e in tempo reale. Molti script diversi devono essere eseguiti allo stesso tempo, costringendo Gilbert a codificare quello che equivale a un kernel multitasking per l'intero sistema del piccolo Commodore 64. Anche con l'aiuto di Morningstar, Gilbert impiega 6 mesi interi per rendere lo SCUM attivo e funzionante. Nel frattempo, l'arte di Gary Winnick continua ad accumularsi cercando una destinazione e Gilbert continua a tremare ogni volta che Steve Arnold guarda nella sua direzione. Finalmente, alla fine del 1986, SCUM è abbastanza completo da poter dedicare più risorse al gioco vero e proprio. Arnold evidentemente comincia ad intuire che il lavoro di Gilbert possa avere un potenziale e permette a David Fox di unirsi a lui come sceneggiatore. Anche Winnick viene messo a lavorare a tempo pieno al progetto e contribuisce non solo a tutta l'arte, ma anche a importanti settori del design e della storia. Winnick disegna i personaggi che abitano la villa come fossero bambole Bubblehead, con teste sproporzionate rispetto ai corpi, per assicurarsi che le loro espressioni si possano vedere bene, nonostante la bassa risoluzione del Commodore 64. ha già usato la stessa tecnica sia in Labyrinth che in Habitat e continuerà a farlo ancora per un bel po'. In realtà poi alla fine è il suo tratto grafico più riconoscibile nelle prime avventure Lucasfilm. I sette personaggi, che poi sono sette adolescenti per fare appositamente grip sul pubblico di elezione dei videogiochi in quel momento, formano un gruppo di sette archetipi da liceo.
Devi mangiare?
Come l'ha presa il tuo ragazzo quando gli hai detto che venivi a Sherwood nell'Ohio?
Stronzo, rispondi.
Ehi, Ram, non sarà detto di tener fuori dalla mensa i froci?
Ah sì? E come mai? Volete far entrare soltanto coglioni come voi?
Come hai detto, testa di cazzo?
Non mi piace ripetere. Oh!
Sia Gilbert che Winnick sono fan dei B-movie horror, come il recente Reanimator. Maniac Mansion viene concepito proprio come un omaggio al genere. La trama vera e propria, quello dello scienziato pazzo, proprietario della villa, che tenta di sfruttare il potere di un misterioso meteorite caduto sulla sua proprietà, quella è ispirata da un episodio del film Creepshow, un'antologia di cortometraggi horror che ebbe un discreto successo nella prima metà degli anni Ottanta. Altri riferimenti, come la pianta mangia uomini, arrivano direttamente dalla piccola bottega degli orrori, ed è anche abbastanza evidente. Tuttavia il gioco deve essere adatto alle famiglie se vuole portare il marchio Lucasfilm, e quando Arnold chiede la rimozione di tutte le parolacce dal gioco, Gilbert e Winnick lo fanno, certo, ma molto malvolentieri e perché costretti. La villa poi, quella prende ispirazione da molto vicino, dalla grande main house neo-vittoriana dello Skywalker Ranch per l'esattezza. La scala a chiocciola all'interno della biblioteca di Maniac Mansion viene direttamente da quella realmente presente nella biblioteca di ricerca di George Lucas. Nel gioco, la scala ha sempre un cartello con su scritto fuori servizio e non può essere salita da nessuno. È una sottile battuta per gli addetti ai lavori. Nella casa vera, l'ufficio personale di George sta sul soppalco in cima a quelle scale e nessuno può salire lassù senza un chiaro invito. È il posto dove risiede Dio. Dato che il gioco è ispirato in gran parte ai film e viene sviluppato da un'azienda che in parte è anche studio cinematografico, Gilbert vuole dare a Maniac Mansion un respiro cinematografico a sua volta. Immagina piccoli episodi filmati che avrebbero tagliato via l'azione al giocatore per mostrare dei pezzi di trama, oppure cosa stavano facendo sia la prigioniera Sally che il suo rapitore, il dottor Fred, e anche altri inquietanti abitanti della villa. Chiede ad Arnold se esista un termine cinematografico per questa particolare tecnica che lui ha intenzione di implementare, e Arnold risponde che no, non esiste, ma il termine che stanno usando, questa parola cutscene, suona benissimo. Ed è il caso di ufficializzarlo. Così un nuovo termine entra nel lessico dei videogiochi. Maniac Mansion non è stato certo il primo gioco a utilizzare una cutscene. C'erano già giochi classici, come ad esempio Karateka di Jordan Mechner, uscito nell'84, c'era Space Quest di Sierra. Oh, diavolo, persino il vecchio Miss Pac-Man usava alcune cutscene in sala giochi. Ma è toccato a Lucasfilm avere l'onore di dare a quella tecnica un nome formale, riconosciuto poi da tutti, un po' come toccò l'onere ad Atari nominare gli easter egg ufficialmente, no? Ne abbiamo parlato in una vecchia puntata di Atari Tech. Il concetto comunque viene inserito direttamente nel linguaggio SCUM. C'è proprio un tipo speciale di script chiamato semplicemente cutscene, che una volta attivato salva automaticamente lo stato del giocatore, riproduce un piccolo film d'animazione e quindi ripristina il controllo al giocatore.
E te? Io sono rimasto di pietra. E lei? Lei è rimasta di sasso. E lui? Fermo, in piedi, una colonna di marmo. E te? Io gli ho detto, avvocato, è un ne come sembra. E mi sono rifilato le mutande. E lei? Lei si è messa a piangere. E lui? E lui si è infilato una mano in tasca. E mi guardava in modo minaccioso. E te? Io ho preso paura, credevo ci avesse una pistola. E lei? E lei gli ha detto, perdonami Morando.
Morando? Chi l'è Morando?
E lui? E lui? E lui gli ha tirato fuori dalla tasca un pacchettino regalo. Gliel'ha tirato nel viso e gli ha detto, buon compleanno puttana.
No!
E te? Io ho guardato prima lei, Poi ho guardato lui, poi ho guardato lei, gli ho detto, gli è il tuo compleanno. Tanti auguri a te, tanti auguri a te.
Quando sarei vischero proprio, più vischero sono io e t'ascolto.
Tanti auguri a te.
Poco prima dell'uscita di Labyrinth, Lucasfilm Games interrompe i rapporti con Epix e passa ad Activision. È quindi sotto la bandiera di questa società che Maniac Mansion doveva essere distribuito e fare il suo debutto al CES del giugno 1987, sede tra l'altro di gran parte dell'ultima grande ondata di giochi Epix per Commodore 64. Ah, che momenti! Prima però che Maniac Mansion venga effettivamente rilasciato, Arnold prende la grave decisione di autopubblicarlo sotto le insegne di Lucasfilm. Lucasfilm Games quindi passa dall'essere un semplice sviluppatore ad essere anche un editore ed affiliato ad Activision. Uno status che gli conferisce maggiore indipendenza e gli permette di mettere il proprio nome sulle confezioni dei giochi, ma che comunque non gli nega l'accesso alla rete di distribuzione di Activision e al suo supporto logistico. By Activision. Alla fine va tutto bene, Atari Tecari. Uscito con il logo Lucasfilm Games e solo il logo Lucasfilm Games sulla scatola, Maniac Mansion si rivela un successo fondamentale per questa piccola azienda che, nonostante il suo personale brillante e il suo nome iconico, era sempre lì che lottava da anni per crearsi un'identità commerciale definitiva. Uno degli enormi vantaggi del sistema SCUM è che rende relativamente facile il porting dei giochi sulle nuove piattaforme. Basta scrivere un nuovo interprete. Così, nel 1988, Maniac Mansion può essere acquistato, oltre che per l'originale Commodore 64, anche per Amiga, per Atari ST, per Apple II e per MS-DOS. Col tempo sarebbe arrivato persino sul NES, pensate. Sebbene non sia mai stato in cima a molte classifiche di vendita, Maniac Mansion si trasforma in una perenne star del catalogo, vendendo molte più copie nel tempo di quanto avesse fatto qualsiasi altro gioco di Lucasfilm Games rilasciato prima. La sua continua popolarità è tale che nel 1990 genera una serie televisiva per bambini di successo negli Stati Uniti. Tale successo permette finalmente a Lucasfilm Games di piantare i piedi con fermezza nel mercato dei videogiochi e di osservare rigorosamente il dogma di Lucas riguardo a quel, vi ricordate? Non perdere soldi, che tanto aveva impaurito Arnold. Da quel momento in avanti verranno sempre riconosciuti come ottimi creatori di avventure grafiche. Allo Young di Sierra, ovviamente. E la strada era stata lunga e tortuosa, ma finalmente avevano trovato la loro vocazione. Oggi Maniac Mansion viene spesso dimenticato se messo a confronto con i giochi che lo seguirono nel tempo. Questo tuttavia è un peccato, perché il suo fascino è reale, vario. Sì, è un po' una bestia selvaggia in confronto ai successivi classici Lucasfilm, ma è anche per molti versi il più complesso e interessante di tutti. Nessun altro gioco SCUM vanta qualcosa come i suoi 7 personaggi giocabili diversi, con tutte quelle trame e quelle soluzioni alternative che portano con sé. La cosa vincente di Maniac Mansion è proprio la sua personalità, che a sua volta è un'emanazione della personalità di coloro che lo hanno creato, Gilbert e Winnick. È difficile non amarlo, nonostante i suoi peccati occasionali, sotto forma di uno o due puzzle particolarmente ostici o un occasionale pixel hunting. E ovviamente aiuta anche il fatto che il gioco riesca ad evocare un'atmosfera che è tipica di una lunga notte estiva adolescenziale, e lo fa in un modo così bello, no? Usando lo strumento contundente della grafica e del suono 8-bit. Simpatia, buona fede e buone intenzioni ti faranno fare molta strada nei giochi e nella vita. E anche il talento poi non fa male, eh? Per fortuna Ron Gilbert, Gary Winnick e i loro colleghi ne avevano a pacchi. Dai, per oggi è tutto sulla Lucasfilm Games. Se il podcast vi è piaciuto, vi invito a seguirlo sulla vostra piattaforma, così non vi perderete mai una puntata, e provate a seguire anche il suo autore sul gruppo Telegram di Atariteca. Voi non lo vedete, ma io qui quando dico queste cose lo faccio sempre con il ditino alzato, no? Come quando rimproveri il gatto, no? Non fare la pipì fuori dalla lettiera! Iscriviti al gruppo Telegram, no? La stessa cosa, su per giù. Vi ricordo anche che il podcast è sostenuto dalla monetizzazione di Spreaker e da un sistema di offerte di caffè sul sito www.ataritecapodcast.it. Queste offerte mi danno tante motivazioni in più per proseguire questo pesantissimo lavoro di scrittura, recitazione e montaggio. Ci sentiamo giovedì prossimo per una nuova entusiasmante puntata di Atariteca con tantissime sorprese e interessanti rivelazioni... No. Sono un po' stanchino, non ce la faccio. A giovedì prossimo comunque.